Alleluia, alleluia. Forse Rimbam Biden finalmente comincia a prendere atto della realtà e abbassa un po' la cresta. Stati Uniti e Cina tornano al dialogo, titolava ieri Libero. Una telefonata per il disgelo, rilanciava il giornale. Martedì scorso, infatti, Rimbam Biden ha smesso per ben 105 minuti la divisa da padrone del pianeta e ha chiesto udienza a Xi Dada. Avrebbe preferito continuare a provocarlo con i suoi berretti verdi mandati ad addestrare il personale taiwanese a 2 chilometri dalla costa della Repubblica Popolare, ma probabilmente ha realizzato che giorno dopo giorno la grande strategia per arrivare al conflitto diretto contro l'unica superpotenza in grado di sfidare il primato USA perde sempre più pezzi. Il braccio armato dell'impero per il dominio del Medio Oriente ha perso la capa e dopo 6 mesi di sterminio indiscriminato rischia di impantanare gli USA in una guerra regionale in Medio Oriente senza via d'uscita. Dopo 2 anni di guerra per procura in Ucraina, la Russia sembra più in forma che mai e l'Europa non è riuscita a fare mezzo passo per accollarsi la guerra di logoramento e lasciare gli USA liberi di concentrarsi sul Pacifico. E il terzo fronte, quello della guerra economica e commerciale contro la Cina, ha raggiunto risultati soddisfacenti solo negli editoriali del Foglio e del Bretella Rampini. Per Foreign Affairs, invece, ad esempio, meglio non farsi troppe illusioni, perché la Cina sta ancora crescendo e in un lungo e dettagliato articolo spiega, numeri alla mano, perché tutto l'allarmismo della propaganda suprematista occidentale è molto banalmente completamente infondato. L'unica nota positiva, non da poco, è che gli USA sono riusciti a bastonare talmente forte gli altri membri della NATO che nessuno ha più neanche l'ambizione di far sentire la sua voce e gli USA si sono garantiti un altro anno di crescita economica letteralmente rapinando gli alleati. Ma anche qui le perplessità non mancano, perché per scippare gli investimenti ai vassalli gli USA hanno dovuto aprire i rubinetti del debito pubblico e proprio mentre per attirare capitali alzavano i tassi dei buoni del tesoro USA a livelli record. Risultato? Bloomberg Economics ha eseguito 1 milione di simulazioni per valutare le prospettive del debito americano e l'88% mostra che l'indebitamento segue un percorso insostenibile. Ma non solo. Per tentare di tornare ad essere una grande superpotenza manifatturiera, che è una precondizione necessaria anche solo per pensare di poter fare una guerra contro la Cina e uscirne vivi, gli USA hanno rinunciato a rafforzare i legami commerciali con il resto del mondo. A partire dai paesi dell'ASEAN, i 10 paesi del sud-est asiatico, strategicamente indispensabili per accerchiare la Cina. Gli USA partivano pure avvantaggiati, perché ovviamente e anche legittimamente, come sempre, i paesi temono di più il gigante che hanno dietro casa che non quello che sta a migliaia di miglia di distanza, anche se strutturalmente più aggressivo. E infatti ancora l'anno scorso, secondo un sondaggio dello Yusof Ishak Institute, il 61% degli abitanti dei paesi dell'ASEAN dichiaravano di preferire gli USA alla Cina. Un anno dopo, il quadro è totalmente stravolto, con i filocinesi che diventano per la prima volta nella storia maggioranza assoluta, raggiungendo quota 50,5%. Un'evoluzione che vi avevamo anticipato qualche mese fa, quando proprio mentre Xi e Biden si stringevano la mano a San Francisco, il vertice dell'APEC si concludeva con un clamoroso nulla di fatto. Gli USA, infatti, sulla spinta sacrosanta dei principali sindacati del paese, si erano rifiutati di siglare l'Indo-Pacific Economic Framework, l'accordo di libero scambio che avrebbe aperto i mercati statunitensi ai produttori del sud-est asiatico e hanno lanciato così un segnale chiaro ai paesi dell'area. Abbiamo bisogno di voi per contrastare l'ascesa cinese, ma non ci chiedete qualcosa in cambio, perché in questo momento non ce lo possiamo permettere. La Cina invece nel frattempo consolidava la sua posizione di principale partner commerciale per tutti i paesi dell'area e in parte è proprio grazie alle geniali strategie di USA e vassalli all'insegna del decoupling e del friendshoring, che hanno avuto una conseguenza paradossale. importiamo meno dalla Cina e di più da altri paesi asiatici, che però spesso non fanno altro che assemblare prodotti cinesi e quindi diventano sempre più dipendenti dalla Repubblica Popolare. Ma non solo, la Cina infatti, che è a corto di risorse, solo sui nostri giornali, è tornata a investire pesantemente lungo la Via della Seta e, come al solito, nonostante badi anche lei ai suoi interessi, in modo molto meno predatorio di quanto fatto in passato dalle ex potenze coloniali, come ad esempio in Indonesia. Widodo ha deciso di mettere fine al furto di nichel da parte delle multinazionali e ha introdotto il divieto all'esportazione della materia prima non lavorata, imponendo così alle aziende di investire nel paese per introdurre la lavorazione della materia prima e portare così occupazione e ricchezza. Le oligarchie occidentali si sono incazzate come bestie, i cinesi invece l'hanno sostenuto e hanno fatto investimenti giganteschi. Risultato, il 70% degli indonesiani afferma di preferire la Cina agli USA. Ma prima di andare avanti e raccontarvi per filo e per segno come il rimbam Biden è riuscito a inimicarsi mezzo pianeta, ricordatevi di mettere un like a questo video per aiutarci a combattere la nostra piccola guerra quotidiana contro gli algoritmi. E già che ci siete, anche di iscrivervi a tutti i nostri canali e attivare le notifiche. A voi non costa niente e a noi aiuta a provare a rompere il muro della propaganda suprematista. Buona visione! Prima che Rimman Biden si decidesse ad alzare la cornetta, a capire che non era tanto il caso di fare troppo i bulli con Xi Dada, erano state le stesse oligarchie USA. Il primo appuntamento risale al novembre scorso, quando all'atere dell'APEC di San Francisco, mentre gli USA facevano infuriare gli uomini d'affari americani e asiatici, rifiutandosi di siglare l'Indo-Pacific Economic Framework, Xi veniva accolto dal mondo del business, come titolava il Financial Times, con una standing ovation. Il 22 marzo poi una delegazione di dimensioni mai viste si è recata, ricca di speranza, al China Development Forum, la Davos cinese. E due giorni dopo, una rappresentanza di una ventina di multimiliardari, capitanati da Stephen Schwarzman di Blackstone e Cristiano Amon di Qualcomm, sono andati a rendere omaggio a Xi direttamente nella grande sala del popolo, il luogo in assoluto più iconico del governo indiscusso del Partito Comunista Cinese. Il motivo è piuttosto semplice. Tutte le favolette sulla crisi cinese che leggete dagli analfoliberali del gruppo Jedi o sentite farfugliare sul web dai vari Boldrin e Forchielli, molto semplicemente sono delle puttanate. E chi nella vita non ambisce ad altro che a fare sempre più quattrini lo sa benissimo. E per scoprirlo non c'ha manco bisogno di seguire Ottolina TV. Basta leggersi l'Economist o Foreign Affairs, dove Nicholas Lardy del Peterson Institute for International Economics si è preso la briga di smontare una per una le principali leggende metropolitane della propaganda suprematista. Lardy ricorda come per oltre due decenni la fenomenale performance economica della Cina ha impressionato e allarmato gran parte del mondo. Ma dal 2019 la crescita lenta della Cina ha portato molti osservatori a concludere che la Cina ha già raggiunto il picco come potenza economica. E il presidente Biden lo ha anche affermato chiaramente nel suo discorso sullo Stato dell'Unione di marzo. Per anni ha dichiarato: «Ho sentito molti dei miei amici repubblicani e democratici dire che la Cina è in crescita e l'America è in ritardo. È il contrario della realtà». Ma questa visione sprezzante del paese, sottolinea sarcastico Lardy, potrebbe sottovalutare la resilienza della sua economia. Secondo Lardy, il pessimismo sulle prospettive dell'economia cinese si fonda su una lunga serie di fraintendimenti, regolarmente contraddetti dai dati oggettivi. Il primo è che il reddito delle famiglie, la spesa e la fiducia dei consumatori in Cina siano deboli. Purtroppo però, fa notare Lardy, i dati non supportano questa visione. Nel 2023, infatti, ricorda Lardy, sono successe due cose significative. La prima è che mentre in tutto l'Occidente collettivo il potere d'acquisto delle famiglie crollava a causa dell'inflazione e della moderazione salariale, in Cina il reddito reale pro capite è aumentato del 6%, mentre a noi in Italia in due anni ci levavano dalle tasche l'equivalente di poco meno di due stipendi. Ma non è tutto, perché in Cina, al contrario delle leggende, il consumo pro capite è aumentato ancora di più del reddito, più 9%. In Italia, per dire, il consumo al dettaglio è in diminuzione da 20 mesi consecutivi. Il secondo fraintendimento, continua Lardi, è che la Cina sia entrata in una fase deflattiva, e cioè quando i prezzi nel tempo diminuiscono invece che aumentare, disincentivando sia i consumi che gli investimenti e aprendo così le porte alla recessione. Ora, sottolinea Lardi, è vero che i prezzi sono aumentati soltanto dello 0,2% l'anno scorso, ma questo è dipeso in buona parte dal fatto che ad essere diminuiti sono stati i costi di cibo ed energia, mentre il resto, cioè quella che si chiama inflazione core, è aumentata di un sano 0,7%. Tant'è che le aziende, invece di usare i profitti per abbattere il debito, come si fa quando ne arriva una recessione, si sono indebitate ulteriormente per investire, e gli investimenti nel manifatturiero, minerario, dei servizi pubblici e dei servizi in generale sono tutti aumentati. Ed ecco così che alla fine del 2023 nel paese si contavano la bellezza di 23 milioni di nuove aziende familiari. In Italia ne erano state chiuse qualche decina di migliaia. Ma prima di proseguire, un piccolo break pubblicitario.
Da un'idea di Ottolina TV nasce la newsletter multipopolare. Geopolitica, economia, storia e attualità per un'informazione approfondita sul mondo che cambia. Iscriversi è facile. Clicca sul link che trovi al nostro sito www.ottolinatv.it per ricevere ogni settimana le notizie da media, associazioni, autori e organizzazioni che non si riconoscono nella narrazione del mainstream. Iscriviti e aiutaci a costruire un nuovo media indipendente, ma di parte. Ottolina TV, la non TV che dà voce al 99%.
Quello che confonde gli analfo-liberali e i cantori della finanziarizzazione, come sottolinea l'Economist, è che quando un paese raggiunge il livello di sviluppo della Cina, l'economia tipicamente ruota verso i servizi. Ma nel caso del socialismo con caratteristiche cinesi, il cuore del governo è altrove. Come sottolinea Tilly Zhang di Gavekal Dragonomics, ciò che la Cina vuole veramente essere è il leader della prossima rivoluzione industriale. E non è solo questione di crescita nominale del PIL. E fa specie che per vederlo scritto si debba leggere una Bibbia dell'ortodossia neoliberista come l'Economist, perché la sinistra progressista non ci arriva manco se ce l'accompagni per mano. Il tema è quello dello sviluppo delle nuove forze produttive, il nuovo tormentone del vocabolario ufficiale del partito. L'espressione nuove forze produttive, scrive l'Economist, evoca l'idea dialettica secondo cui un accumulo di cambiamenti quantitativi può provocare a un certo punto una rottura qualitativa o un salto improvviso, come diceva Hegel, come quando ad esempio un aumento incrementale della temperatura a un certo punto trasforma l'acqua in vapore. Marx, continua l'Economist, notava che quando nuove forze produttive raggiungono un peso sufficiente nell'economia, possono stravolgere l'ordine sociale. Il mulino a mano ti dà la società con il signore feudale, scrisse. Il mulino a vapore, la società con il capitalista industriale. Secondo Barry Norton dell'Università della California, la strategia di innovazione della Cina è il più grande impegno di risorse governative della storia verso un obiettivo di politica industriale. I risultati, continua l'Economist, sono stati migliori di quanto qualsiasi paese a reddito medio potesse aspettarsi. E ricorda come l'Australian Policy Research l'anno scorso aveva documentato come in una lunga lista di 64 tecnologie critiche la Cina, in termini di impatto delle pubblicazioni scientifiche in materia, dominava in tutte, a parte una decina. Il paese, continua l'Economist, è il numero uno nelle comunicazioni 5G e 6G, nonché nella bioproduzione, nella nanoproduzione e nella produzione additiva. È all'avanguardia anche nei droni, nei radar, nella robotica e nei sonar, nonché nella crittografia post-quantistica. Il Global Innovation Index, pubblicato dall'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale, combina circa 80 indicatori che abbracciano infrastrutture, normative e condizioni di mercato nonché investimenti in ricerca, numero e importanza dei brevetti e numero di citazioni nella letteratura scientifica. Un paese con un PIL pro capite come quello cinese si dovrebbe collocare su per giù verso la 60esima posizione. La Cina è al 12esimo posto. E mentre la Cina continua a concentrare una quantità incredibile di risorse per sviluppare le nuove forze produttive, anche a costo di rinunciare a qualcosina in termini di crescita nominale del PIL e in attesa che l'intensità tecnologica sia tale da imporre un cambio radicale anche ai rapporti di produzione, le occasioni per fare una montagna di quattrini non mancano. Basta vedere l'incredibile caso di Huawei, che nel 2023, nonostante la guerra commerciale a 360 gradi ingaggiata dall'Occidente collettivo, che ormai ha abbandonato completamente la retorica del libero mercato e combatte la concorrenza esclusivamente a colpi di protezionismo e restrizioni, ha registrato una crescita dell'utile netto del 144%. Oltre alle infrastrutture per le telecomunicazioni, dove Huawei, nonostante tutto, rimane leader indiscussa, a trainare i conti dell'azienda, a partire in particolare dall'ultimo trimestre, è stato il Mate 60 Pro, lo smartphone che ha fatto sudare freddo tutto l'Occidente. Come ricorda Asia Times, infatti, il Mate 60 Pro è dotato di un processore che, a causa delle sanzioni imposte dagli USA e che hanno impedito all'olandese ASML di vendere in Cina i suoi sistemi di litografia ultravioletta estrema, il Dipartimento del Commercio statunitense aveva pensato che sarebbe stato impossibile produrre. Per arrivare a questo risultato, Huawei ha speso per la ricerca e lo sviluppo nel 2023 il 23,4% dei suoi ricavi, più del doppio di quanto investe la coreana Samsung. È il terzo anno di fila che la spesa supera il 20% del fatturato e permette così di diversificare la linea di prodotti e aggirare le sanzioni imposte dagli USA. In generale, sottolinea uno studio del Center for Strategic and International Studies, il sostegno statale cinese per la politica industriale è eccezionalmente alto, stimato a 406 miliardi di dollari, ovvero l'1,73% del PIL nel 2019, contro lo 0,39% del PIL negli Stati Uniti e lo 0,5% in Giappone. Il Financial Times ricorda come negli Stati Uniti e in Europa i politici temono che una spesa così pesante si tradurrà in un'ondata di esportazioni di prodotti high-tech a basso costo dalla Cina che potrebbero danneggiare le industrie nazionali e mettere a rischio la sicurezza nazionale. Ma quanto saranno belli gli imperialisti e i suprematisti! Fino a che gli torna comodo, spacciano la libertà di commercio come l'unica vera religione civile rimasta. Quando poi non sono più competitivi, gettano la religione nel cesso e reintroducono sanzioni arbitrarie e misure protezionistiche di ogni tipo. E quando poi uno reagisce, investendo tutto quello che ha per guadagnarsi l'indipendenza tecnologica, si mettono a frignare perché grazie a quegli stessi investimenti minaccia di invaderli con prodotti enormemente più competitivi anche nei settori tecnologicamente più avanzati, che pensavano fossero appannaggio dell'uomo bianco per manifesta superiorità culturale, se non addirittura genetica. E poi uno si chiede del perché l'Occidente non faccia altro che scatenare guerre ovunque. E grazie al non è che gli rimangano poi chissà quali carte da giocarsi, a meno che non lo rovesciamo come un calzino e mandiamo a casa i rimbam Biden di tutto il pianeta. Per farlo abbiamo bisogno di un vero e proprio media che invece che alla fuffa suprematista dia voce al 99%. Aiutaci a costruirlo, aderisci alla campagna di sottoscrizione di Ottolina TV su GoFundMe e su PayPal. E chi non aderisce è Michele Boldrin.